Shalom, sono le 7:10, cominciamo la lezione, la seconda lezione sulle regole che riguardano come si studia Torah, e oggi ci soffermeremo soprattutto su come si insegna Torah e innanzitutto cercheremo di comprendere se a tutti si può insegnare Torah. La logica sembra dire di sì, chi vuole studiare Torah la porta è aperta, venga a studiare, però i Chachamim e il Rambam sul quale noi ci soffermiamo per le halachot del Talmud Torah non la pensano in questo modo. Cerchiamo di capire che cosa dicono i Chachamim partendo da un piccolo passo di Talmud che oltretutto è anche legato alla Parashat HaShavua che leggeremo appunto questo Shabbat. Quando HaKadosh Baruch Hu crea il mondo c'è scritto Vayar Elohim et Haor ki tov, e Hashem vide che la luce era buona. E quindi che cosa fece Hashem? La luce era buona e la divise, la separò, e poi c'è scritto una cosa molto strana, la separò dalle tenebre, ma la luce è ovvio che è separata dalle tenebre. Allora i Chachamim del Talmud dicono che quando HaKadosh Baruch Hu creò la luce, vide che la luce era troppo forte e allora portò un po' di buio all'interno della luce, vide che la luce era troppo buona. E quindi che cosa fece? Oscurò un po' la luce. E per chi lasciò invece la luce, quella vera, quella che era stata creata dall'inizio della creazione del mondo? Spiega il Talmud nel trattato di Haggigah, la lasciò per gli tzaddikim, per le persone che hanno la possibilità di vedere la luce. Ora cerchiamo un attimino di comprendere che senso ha questo insegnamento del Talmud. Il Talmud non intende dire che HaKadosh Baruch Hu creò una luce materiale, poi vide che la luce era troppa e quindi la rabbuiò, la diminuì. Quello che intende dire il Talmud, io adesso entro nel commento del Rebbe di Slunim, il Slunim Rebbe che io cito varie volte quando faccio delle lezioni assieme a voi, lo Slunim Rebbe spiega che HaKadosh Baruch Hu, quando creò il mondo, creò in modo manifesto, chiaro, in modo limpido, quindi come se fosse una luce molto forte, la propria presenza. Poi che cosa fece HaKadosh Baruch Hu? HaKadosh Baruch Hu disse, io devo rabbuiare la mia presenza, la devo nascondere. E a chi lascerò invece la possibilità di vedere la luce, ossia la mia presenza? Solamente a chi se lo merita. Allora si chiedono giustamente i Chachamim, si chiede il Rebbe di Slunim, ma per quale motivo HaKadosh Baruch Hu non ha lasciato in modo più chiaro, più limpido la sua presenza nel mondo? Esattamente come gli ebrei hanno visto il passaggio del Mar Rosso, come gli ebrei hanno visto i miracoli in Egitto, per quale motivo HaKadosh Baruch Hu non si mostra in modo manifesto, chiaro, come una luce fortissima nel mondo? Perché si nasconde? Perché spiega il Rebbe di Slunim, e così spiegano anche molti Chachamim, che accendere una luce troppo forte non aiuta la persona a credere, perché una persona crede nell'esistenza di Dio quando dentro di sé vuole credere nell'esistenza di Dio. Invece quando una persona non vuole credere, o quando una persona non si comporta bene, o quando una persona non ha la voglia di vedere realmente la presenza di Dio nel mondo, che cosa fa? Ogni cosa che vedrà la nasconderà, troverà delle scuse, troverà in qualche modo la possibilità di dire non è vero che questo l'ha creato HaKadosh Baruch Hu. E a volte noi siamo convinti che se HaKadosh Baruch Hu ci mandasse dei miracoli, noi tutti da un momento all'altro, tutti gli ebrei o tutto il mondo crederebbe in HaKadosh Baruch Hu. Non è assolutamente così. HaKadosh Baruch Hu può mandare mandare i miracoli più grandi. Il Rambam dice che HaKadosh Baruch Hu può mandare le cose più manifeste, più logiche, più chiare della sua esistenza, ma se una persona non vuole credere, troverà il modo di non credere lo stesso, troverà sempre la possibilità di dire no, questo non lo ha fatto HaKadosh Baruch Hu. E quindi riassumendo, che cosa fece HaKadosh Baruch Hu? Quando Dio creò il mondo, fece vedere al creato la sua presenza, la sua chiara presenza, e poi Dio disse: è una luce troppo forte, si vede chiaramente che io esisto, e questo porterà molte persone a trovare dentro di sé delle scuse per non credere. Allora io che cosa faccio? Nasconderò la mia presenza e lascerò che la mia presenza venga in qualche modo assorbita, che la mia presenza venga capita solamente da chi vuole credere, solamente da chi cerca, solamente dalle persone che dentro vogliono credere. E questa è la luce, e questa è la luce della Torah. Quindi insegnare Torah, spiega il Rambam, non è una cosa che può essere fatta per tutti quanti. Non è una cosa che può essere fatta per tutti, per un motivo molto semplice: perché se una persona non è adatto a studiare Torah e studia Torah, potrebbe prendere quello che è scritto nella Torah non per scoprire la luce, ma per andare alla ricerca del buio. Vorrei adesso, perché tutto questo è legato alla Parashat Shavua? Perché nella Parashat Shavua, all'inizio della Parashah, si dice che HaKadosh Baruch Hu fece un grande regalo ad Aaron a Cohen. Il regalo che fece ad Aaron fu quello di dire: tu sarai quello che accenderà la menorah. E spiegano i Chachamim che cosa significa l'accensione della menorah, che qual è la logica dell'accensione della menorah, e perché Aaron doveva essere felice e contento del fatto che HaKadosh Baruch Hu aveva scelto lui per accendere la menorah. Perché l'accensione della menorah è la capacità di portare nel mondo quel buio che HaKadosh Baruch Hu ha cancellato all'inizio della creazione. Cioè attraverso la menorah Aaron HaKohen prendeva in qualche modo fiducia e convinzione nell'esistenza di HaKadosh Baruch Hu, e questo lo poteva portare poi a parlare con gli altri e a convincere anche gli altri a vedere la luce, ossia l'esistenza di HaKadosh Baruch Hu. Ma che cosa accade quando un Yehudi non ha questa capacità, quando un Yehudi non vuole vedere l'esistenza di HaKadosh Baruch Hu? Ha senso insegnare Torah ad una persona che studia Torah semplicemente per poi andare alla ricerca di critiche, andare alla ricerca di qualche cosa che può annullare l'osservanza della Torah e anche lo studio della Torah? Vediamo che cosa dice il Rambam. Il Rambam, al capitolo 4 delle regole dello studio della Torah, scrive così: la Torah si insegna solo ad un alunno di buon carattere e che compie buone azioni, oppure ad un allievo probabilmente onesto. Se un alunno procede per una cattiva strada, prima lo si induce a migliorare, lo si riporta sulla retta via, quindi si esamina il suo comportamento, e solo successivamente lo si fa entrare in una scuola di Torah e gli si insegna. Allora noi diciamo: ma no, non è così, insegnare Torah è qualcosa di importantissimo, bisogna insegnare a tutti Torah. Continua il Rambam: hanno detto i Chachamim, chiunque insegna ad un alunno inadeguato è come se lanciasse una pietra all'idolo Mercurio. Spiego. Il culto di Mercurio si faceva in questo modo, prendendo delle pietre e tirando delle pietre alla base della statua. Allora, dice il Rambam, un Yehudi che cosa fa? Potrebbe prendere una pietra, tirarla all'idolo Mercurio, ma per disprezzare l'idolatria. Ebbene, tu pensi di aver disprezzato l'idolatria e invece, senza saperlo, hai commesso idolatria, perché questo è quello che non dovevi fare, lanciare la pietra all'idolo Mercurio. E spiegano i Chachamim, una persona che insegna Torah a qualcuno che vuole adoperare la Torah non per far del bene, non per capire, ma per trovare un modo per comportarsi negativamente e in contrasto con la Torah, però trovando nella Torah la base per essere a posto con se stesso. Quindi spiega il Rambam, prima di insegnare Torah, la Torah non si può insegnare a tutti, bisogna stare molto attenti. Se io insegno Torah ad una persona che adopera la Torah per andare poi a cercare il modo per attaccare la Torah, per attaccare i Chachamim, oppure per comportarsi male, ebbene è preferibile non insegnare Torah. Midrash. Il Midrash si chiede per quale motivo fu distrutto il Bet HaMikdash. E dice il Midrash, il Bet HaMikdash fu distrutto a causa de Shulia de Lagar. Che cos'è il Shulia de Lagar? Era il garzone del falegname. E si racconta una storia molto molto strana. Questa storia io la sentì, questo Midrash lo sentì raccontato a Yerushalayim da Rav Aviner. Si racconta di un garzone che era un grande Talmid Chacham, era uno che studiava molto Torah, amava molto la Torah, e lui lavorava come garzone presso un falegname. E questo falegname aveva una certa età ed una moglie giovane, e la moglie e il garzone si erano innamorati, però il garzone era molto attento e diceva alla donna: scusa, ma io non possiamo fare nulla, perché ovviamente io sono uno studioso di Torah, però non ti preoccupare, troverò il modo. Che cosa fa il garzone? Dice alla moglie: è il momento in cui tu te ne devi andare da casa senza dire niente a tuo marito. La moglie prende, se ne va, e il marito cerca la moglie. E dice il garzone: caro falegname, tua moglie è andata via e io lo so perché. Perché sei innamorata di un ragazzo più giovane. Lui non ha raccontato una bugia. Perché? Perché c'è scritto nella Torah: mi devar sheker tirchak, allontanati dalle bugie. E questo ragazzo era un chacham, e allora non può raccontare una bugia. Allora lui dice al garzone la verità, ma non gli dice tutta la verità, al garzone, al padrone dice la verità. Allora il padrone si arrabbia e dice: se io avessi denaro, ma ho dovuto fare dei lavori e non ho denaro, io divorzierei da mia moglie. Il garzone gli rispose: scusa, ma io ho la possibilità di prestarti dei soldi, perché io ho messo da parte dei soldi, però tutto deve essere fatto secondo il Din Torah, secondo la regola della Torah. I due vanno al tribunale rabbinico e il garzone dice: io presterò i soldi al mio padrone, però questi soldi mi dovranno essere ridati in questa data. Se lui non mi ridarà i soldi in questa data, ebbene io diventerò il padrone e lui diventerà il mio garzone. Dalla rabbia il padrone accettò e firmò, prese i soldi in prestito e il garzone disse alla moglie del padrone di ritornare a casa. Racconta il Midrash che la moglie tornò e il marito divorziò. E che cosa fecero i due? I due, il garzone e la donna, ora potevano sposarsi. Ma tutto era stato fatto secondo la regola della Torah. Tutto secondo la Torah, tutto perfetto. Perché? Perché il garzone era un grande Talmid Chacham. Il padrone si arrabbia, caccia anche il garzone, arriva il giorno in cui il padrone deve ridare i soldi, ma questi soldi non li ha. E allora arriva il garzone e dice: scusa, ma tutto è stato fatto secondo il Din Torah, adesso tu mi devi ridare i soldi, altrimenti io diventerò il padrone. Non c'è stato niente da fare, il garzone diventò il padrone e il padrone diventò il suo garzone. Che cosa fece il garzone? Il garzone semplicemente, il lavoratore, che cosa fece? Lui vendette la falegnameria. Però disse al padrone: tu dovrai essere adesso, devi lavorare per me, questo è stato fatto secondo il Din Torah, tu sarai il mio domestico. E racconta il Midrash che tutti i giorni il padrone doveva l'ex padrone doveva portare a tavola del brodo e versarlo prima al suo ex lavoratore e poi alla sua ex moglie. E un giorno l'ex padrone mentre portava il brodo, due lacrime caddero all'interno di questo brodo. E allora che cosa fece HaKadosh Baruch Hu? HaKadosh Baruch Hu chiamò un malach e gli disse: vai a raccogliere queste due lacrime. Per la prima lacrima io distruggerò il primo Bet HaMikdash, per la seconda lacrima io permetterò la distruzione del secondo Bet HaMikdash, perché non c'è una cosa più terribile di una persona che adopera la Torah, che studia Torah e adopera la Torah per sapere andare contro la Torah, però tutto secondo logica, tutto secondo cultura e tutto secondo le mitzvot. E allora dicono i Chachamim, si deve fare molta attenzione a chi si insegna Torah. Si insegna Torah ad una persona che si sa comportare bene, altrimenti questa persona adopererà la Torah non per far del bene, ma per far del male. E quindi la prima cosa che dice il Rambam, e che in qualche modo non è del Rambam, ma fa parte di quello che dicono i Chachamim, non a tutti si deve insegnare Torah, perché a volte insegnare Torah a chi adopera la Torah per far del male è come fare un'idolatria, come lanciare una pietra all'idolo Mercurio. Continua il Rambam e adesso vediamo chi può insegnare Torah. Adesso abbiamo visto chi può studiare Torah, chi è bene che studi Torah, a chi si può insegnare, ma chi può insegnare Torah? Tutti possono insegnare Torah, basta conoscere la Torah per poterla insegnare. Vediamo un attimino, nei Pirkei Avot sembra dire così, perché? Perché è scritto nei Pirkei Avot, al capitolo è scritto al capitolo 4 dei Pirkei Avot, e Zeu Chacham, chi è la persona Chacham? Allomed Mikol Adam, la persona che impara da ogni uomo. Quindi viene da me una persona che conosce Torah, non rispetta Torah, non rispetta Shabbat, non rispetta Kasherut, però sa molta Torah, ha una grande cultura e mi vuole fare una lezione di Torah. I Pirkei Avot sembrano dire, certamente, chi è il Chacham? Colui che impara da ogni uomo. Vediamo cosa dice il Rambam. Il Rambam continua. Similmente, da un maestro di Torah che procede per una cattiva strada, il commento che viene riportato dai Chachamim è molto chiaro, è un Chacham, ma non rispetta la Torah, non rispetta le mitzvot. Allora qui dice, da un maestro di Torah che procede per una cattiva strada, sebbene costui sia un grande dotto e l'intera comunità abbia bisogno della sua cultura, non si ricevono insegnamenti se prima costui non torna al buon comportamento. Quindi il Rambam dice, mi dispiace, ma può insegnare Torah non chi vuole, ma una persona che ha dentro di sé la Torah. E avere dentro di sé la Torah non significa avere la cultura della Torah, ma significa avere la voglia di osservare quello che è scritto nella Torah. E allora da queste persone tu puoi ricevere un insegnamento. E infatti, dice il Rambam, riportando ovviamente un passo di Talmud, c'è scritto che chi può insegnare Torah, la persona che insegna, così si ricava da un versetto del libro di Malachi, al capitolo 2, al versetto 7, può insegnare Torah una persona che assomiglia ad un angelo. Ora, cosa significa essere un angelo? Non significa essere buoni, essere gentili. Molto spesso un Chacham non è detto che debba essere sempre e comunque gentile. Che cosa significa essere come un angelo? I Malachim sono inviati di HaKadosh Baruch Hu, facevano quello che diceva loro HaKadosh Baruch Hu. Un Moré, un insegnante di Torah, una persona che può insegnare Torah, deve essere come un angelo, cioè deve sentirsi un inviato di HaKadosh Baruch Hu, fare quello che dice HaKadosh Baruch Hu, rispettare le mitzvot, rispettare quello che dice la Torah. Allora, se tu parli, io sono disposto, dice il Rambam, ad ascoltare quello che tu mi stai dicendo. Ma allora come mai il Rambam è in contrasto con quello che è scritto nella Mishnah di Avot, che bisogna stare ad ascoltare tutti quelli che ti fanno una lezione di Torah? Non è così. Chi legge in questo modo il trattato di Avot non ha assolutamente capito quello che è scritto nel trattato di Avot. Perché c'è scritto chi è il Chacham? Allomed Mikol Adam, colui che impara da una persona che si chiama Kol Adam, non che, che impara Torah da tutti quelli che passano, da tutti quelli che aprono bocca e da tutti quelli che dicono Torah, ma una persona che si chiama Kol Adam. E dov'è che nel Tanakh noi troviamo una persona che è chiamata Kol Adam? Alla fine della Megillah di Kohelet, scritta da Shlomo HaMelech, alla fine della Megillah di Kohelet c'è scritto Sof Davar HaKol Nishma. Ascolta questa frase e tu hai ascoltato tutto quello che ti voglio insegnare. Sof Davar HaKol Nishma et Elokim Yera. Devi avere timore di HaKadosh Baruch Hu ve'et mitzvotav shemor, e ascolta, osserva le sue mitzvot, chi ze Kol Adam. Questo è quello che io chiamo Kol Adam, la persona integra, Kol Adam, la persona completa. Quindi quando la Mishnah ti viene a dire chi è il Chacham è quello che ascolta, è quello che ascolta da ogni uomo, non significa che ogni persona che apre bocca io devo stare ad ascoltare la Torah che quella persona mi insegna, ma io devo, se sono un Chacham, ascoltare Torah da una persona che è definito nel Tanakh Kol Adam. E chi è Kol Adam? Una persona integra, et Elohim Yera ve'et mitzvotav shemor, che ha rispetto per HaKadosh Baruch Hu e rispetta le mitzvot. Da quelle persone, dice il Rambam, si possono ascoltare parole di Torah. Quindi abbiamo visto solamente in una regola del Rambam al capitolo 4, la regola numero 1, che non a tutti si può insegnare Torah e non da tutti si possono ascoltare parole di Torah. Adesso vediamo che cosa dice il Rambam. Vediamo come si deve insegnare Torah. Innanzitutto, la regola numero 2, il Chacham dice che il Rambam dice che il Chacham deve avere assolutamente un grande rispetto per i suoi alunni. Un grande rispetto per i suoi alunni e soprattutto anche un grande rispetto per il suo lavoro di insegnante. Vediamo le regole, la regola che compare al capitolo 4, la regola 4 del Rambam. Il Rambam scrive così: se dopo aver insegnato il Rav si accorge che gli studenti non hanno capito, non si arrabbi con loro e non si innervosisca, bensì ripeta la spiegazione, anche per più volte, affinché gli studenti comprendano a fondo l'argomento. Così pure, un allievo non dica mai al maestro di aver capito, se ciò non è vero, bensì ripeta le sue domande anche più volte. E se il rabbino per questo si arrabbiasse o si innervosisse, l'alunno gli dica: caro maestro, questa è la Torah, io la devo studiare, e la mia capacità di comprensione è limitata. È vero, è colpa mia, ma tu mi devi insegnare Torah. E quindi un Rav che insegna Torah non può assolutamente mai innervosirsi. Noi lo impariamo anche questo da un passo dei Pirkei Avot, dove c'è scritto nei Pirkei Avot che bisogna portare un grande kavod ai giovani. Se un giovane non comprende, un giovane non capisce, non ti arrabbiare mai. Se tu ti arrabbi, forse è il caso che tu non faccia il morè, forse è il caso che tu non faccia l'insegnante. L'insegnante si deve arrabbiare, dice il Rambam, nel momento in cui l'alunno manca di rispetto all'insegnante. Ma se c'è un alunno che non capisce, come si può permettere un maestro di arrabbiarsi perché l'alunno non capisce? Allora a questo punto forse è il caso che l'insegnante, dice il Rambam, non faccia il suo lavoro. E spiega il Rambam, ancora il Rambam, al capitolo 2, alla regola numero 2, bisogna fare molta attenzione per non esagerare nello studio della Torah. Non è che l'insegnante può insegnare Torah, qualsiasi cosa debba insegnare, perché quello è il suo compito di insegnare Torah. Che cosa accade se io devo insegnare Torah e nel momento in cui io insegno Torah, la mia Torah che insegno fa del male e rattrista un alunno? L'esempio che viene fatto dai Chachamim è per esempio un insegnante che sta insegnando una pagina di Talmud che parla dei difetti fisici del Cohen e all'interno della classe c'è un ragazzo che ha uno di questi difetti fisici. Allora, che cosa succede? Se l'insegnante non fa la pagina di Talmud, manca una pagina di Talmud, nel senso che tutta l'intera classe non potrà studiare una pagina di Talmud. Ma se l'insegnante fa quella pagina di Talmud, un alunno su 50 potrà rimanere dispiaciuto per quello che ha letto, perché quella pagina di Talmud gli potrà far del male, perché lui ha uno di quei difetti fisici. Questa è la domanda che fu fatta tempo fa a Rab Zilberstein in Eretz Israel da un insegnante che doveva insegnare proprio una pagina di Talmud e aveva un alunno che aveva questi difetti e chiese che cosa devo fare in questo caso. Allora i Chachamim discussero e poi la risposta che viene data dal nipote del Chazon Ish, che Baruch Hashem io ho avuto modo di conoscere, è quella: si salti quella pagina di Talmud. Perché far del male ad un alunno? Perché rattristare un alunno? Quindi un vero insegnante, tu troverai un altro modo per insegnare agli altri quella pagina di Talmud, ma quando si insegna Torah bisogna fare molta attenzione a non buttare giù, a non rattristare le persone che ti stanno ascoltando. Su questo dobbiamo, io credo, tutti quanti dobbiamo imparare come si insegna Torah. Il Rambam, la regola capitolo numero 2, la regola numero 3, dice: un maestro che abbandona la propria classe ed esce. Un maestro sta insegnando Torah, però lo vanno a chiamare, lui esce dalla classe. Oppure un docente che nel corso della lezione si occupa anche di altre cose. Devo fare una telefonata, ho bisogno di vedere il telefonino. O non si impegna a dovere nell'insegnamento, non si prepara come si deve. Rientra nelle categorie delle persone per cui è detto: non sia benedetto colui che compie in modo svogliato l'opera del Signore. Se tu sei un insegnante che a quel giorno non ti va ad insegnare Torah, sei stanco? La stanchezza fa parte della vita, non si insegni Torah. Le persone non devono vedere la tua rabbia, non devono vedere il tempo che tu butti via. E allora a questo punto i Chachamim possono insegnare Torah solamente se hanno dentro di loro tutta la voglia di insegnare Torah. Pertanto non è bene nominare come insegnanti di bambini altro che una persona temente del Signore, che si impegna nella lettura assieme agli alunni e presta attenzione in modo che tutti capiscano il senso delle sue parole. Ecco, questa è la regola a cui deve fare molta attenzione ogni insegnante di Torah. Chi può insegnare Torah? Abbiamo visto. A chi si può insegnare Torah? Abbiamo visto. E abbiamo visto quanto si deve fare attenzione quando si insegna Torah. Io interrompo questa mia breve lezione e la riprenderemo la prossima settimana, dove noi studieremo le regole su come si porta rispetto al proprio Rav, come si porta rispetto ai Rabbanim in generale, come i Rabbanim devono portare rispetto alle persone. E vedremo le regole del Kevod Arav. Amen, ken, yehi ratzon. Shalom le kulam.